Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Allora, noi siamo qui per l'ennesima volta. Settimo anno, e ormai il settimo anno è iniziato da un paio di trasmissioni.
Ormai un pilastro.
Quindi siamo un pilastro della radio. Piazza. O lo Piazza, sì, in effetti. No, a parte scherzi, davvero, cioè, questa radio ci ha fatto grandi noi e noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto per la radio, niente di particolare con le nostre piccole forze.
La radio è grande perché fa tante piccole robe.
Esatto.
Non perché fa robe grandi.
È vero.
Sì, ma infatti.
Noi abbiamo sempre sostenuto infatti che questa radio, a questa radio vengono a parlare tutti quelli che hanno da dire qualcosa e finché hanno da dire qualcosa. Sono persone che sono arrivate e sono andate via. Sono persone che stanno ancora parlando dopo 20 anni, no? Se non mi sbaglio.
Anni che viene ancora a cominciare.
Alcuni sì che devono ancora incominciare e devono un po' prendere confidenza. Va bene, Francesco, allora diamo pure l'annuncio della nostra amica che sta facendo un altro lavoraccio.
Esatto.
Insomma, dopo l'enorme lavoro di Franco di mettere tutte le nostre trasmissioni in CD, che penso che nessuno al mondo abbia un patrimonio del genere, adesso la nostra amica sta facendo un portale vero e proprio del paganesimo. Della Federazione Pagana, dopo l'impresa di fondare la Federazione Pagana. Sì. Francesco, quando raccogliamo queste firme? Allora, che lo depositiamo sto cazzo di documento?
Sì, dico, basta che ci troviamo, o ci troviamo singolarmente o in maniera collettiva, se raccolgono le firme si fa il deposito e così siamo a posto, insomma.
Perfetto. Bene, cioè, tutta roba ormai a livello, anche perché sì, le persone hanno già letto lo statuto, per cui sono state tutte informate.
È stata creata apposta una mailing list soltanto per i fondatori, così per far circolare i documenti, tutto quanto il resto. Nessuno ha fatto delle variazioni. Ecco, ci sono delle variazioni minime da fare su quello che tu avevi proposto te,
sì.
E poi verrà introdotto, siccome è uscita una risoluzione ministeriale a novembre che dava uno spunto interessante. Io farò una modifica dal punto di vista giuridico per essere più tranquilli, cioè già eravamo tranquilli per ribadire,
cioè,
il concetto religioso.
Praticamente le mie, tanto per dirlo, variabili, che non erano questione di statuto, era una questione etica, cioè nel senso che noi vogliamo che nessun membro della Federazione Pagana obbedisca a qualcuno, cioè chi viene a costituire la Federazione Pagana lo fa con le proprie forze, con le proprie idee, con le proprie determinazioni, ma non può chiedere a nessuno di obbedire, di essere servo, di mantenere segreti o robe di questo genere. Cioè, abbiamo introdotto proprio quelle modificazioni proprio da una questione etica, cioè proprio perché dice, se tu vuoi costruire qualcosa devi farlo con le tue idee, devi farlo con la forza della contrattazione, con la forza della persuasione, con la forza di manifestare te stesso,
sì.
E devi mettere te stesso, ecco. Questo per cui non ci sono obblighi, non ci sono sottomissioni, non ci devono essere proprio per statuto, per cui nessuno può rivendicare, ma tu non hai mantenuto il segreto, ma io non sono tenuto assolutamente
il segreto,
non
finalità,
devono esserci cose da
anche,
essere segrete.
Esatto, appunto, non c'è nessuna intenzione di mantenere le cose segrete, di fare cose in maniera segreta, di conseguenza il problema non sussiste in questo senso.
Anche perché ci fosse dei pericoli, cioè nel senso che a un certo punto gli inquisitori cominciano ad alzare i roghi, noi facciamo in 2 minuti, sciogliamo tutto e ci mettiamo subito al riparo, cioè salvaguardiamo le individualità. Non abbiamo nessun problema di merito, però è bene che nessuno si illuda di poter usare quello che stiamo facendo per scopi diversi dalle nostre intenzioni. Almeno noi ci proviamo a metterci a tutta, vero Francesco?
Esatto.
Allora, nostra amica che sta preparando il portale della Federazione Pagana, a sto punto, fra portale e tutto il resto, non so, staremo a vedere.
Stiamo realizzando, su internet siamo già anche presenti ben massicciamente, insomma, di conseguenza.
Su internet, quando il mese scorso abbiamo fatto 4.500 pagine aperte, questo mese stiamo per arrivare a 6.000 pagine aperte, Francesco. Fai le proporzioni.
Sì.
Arrivano dal Cile, dal Brasile, dal Messico, dagli Stati Uniti. Te faccio anche vedere da che motori di ricerca in tutto il mondo, perfino del motore di ricerca del Corriere della Sera arrivano.
Guarda che mica, io se mi venisse quel boom e i tre ti guardi già che
fermo
una sede clandestina.
No, sì.
Che non se ne mai,
No, niente clandestina. Siamo forti proprio perché siamo pubblici, Francesco.
Esatto.
Questa è la vera forza. Proprio perché sei te stesso sempre.
Se mette una bomba qua dentro, sappiate che sei preti. Oddio.
Sanno dove indagare. No, in effetti è vero, stanno arrivando dall'Inghilterra, Svizzera, Francia e Spagna, ormai sono di casa, cioè ormai li consideriamo ospiti fissi, arrivano dalla Russia, arrivano da tutti i paesi del mondo, è una cosa incredibile, Sudafrica,
Beh, anche perché esiste una federazione pagana in Sudafrica.
Sì, è vero, infatti la federazione pagana sudafricana con altre federazioni pagane, cioè altri gruppi pagani, entreranno anche quelli nel VCR, oltretutto fra le altre cose, quello che ha detto Trecuna. Praticamente è un punto di riferimento a livello mondiale ormai. Prendiamone atto, Francesco, perché no, oltretutto ho visto anche siti dove siamo linkati in America, no? Che stanno prendendo la nostra linea, cioè nel senso che stanno accentuando l'aspetto di contrapposizione al cristianesimo.
Beh, d'altronde non c'è alternativa, cioè di contrapporsi al monoteismo è sempre stata è una condizione necessaria e obbligatoria, non ci si può nascondere dietro le cose.
E questo è Auger, no? Auger ed è il genio del paganesimo. E ti cito solo da pagina 62, perché io ne ho letto solo un centinaio di pagine. Dice: il nemico per il cristianesimo è il politeismo. Si può ancora tentare di convertirlo scoprendo al vertice della gerarchia degli dèi un dio più potente di loro e che in maniera diversa li comprende. L'imperialismo ideologico, notate bene il senso delle parole, l'imperialismo ideologico dei missionari cristiani non è recente e la letteratura etnologica ne risente ancora oggi. Esso consiste essenzialmente nel fare delle credenze locali o un'aberrazione o un presentimento della vera religione attraverso il rovesciamento del modello evoluzionista noto. La credenza di Dio unico sarebbe venuta prima e sarebbe poi degenerata. Per cui è guerra, cioè i missionari cattolici, i cattolici hanno dichiarato guerra all'umanità, ricordatevelo.
Beh,
questo.
Sempre. E poi quando possono falsificare, cancellare, sopprimere, riscrivere la storia a loro piacimento.
E questo non l'ha scritto Claudio Simeone o Francesco Scanagata, questo l'ha scritto Marc Auger nel suo Il genio del paganesimo. Vi ricordo che Marc Auger è un accademico di Francia e i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo e girano tutto il mondo perché è considerato uno dei migliori.
Tengo conto che c'è una storia particolare, Monchi ha detto, di quel libro. Quel libro di Marc Auger ce ne sono parecchi in Italia pubblicati, vengono pubblicati immediatamente. Quel libro è uscito nell'82 in Francia e è pubblicato in Italia dopo 20 anni. Al contrario degli altri suoi libri che venivano tradotti quasi subito.
Esatto, cioè, è solo perché ci siamo noi. Cioè, perché a un certo punto io posso anche far vedere alcuni articoli, un paio di articoli che sono venuti fuori a pagina intera sulla Repubblica, dove noi parliamo del macellaio di Sodoma e Gomorra, no? Citandolo e definendolo. Beh, in effetti è un problema che si stanno ponendo anche i cristiani in maniera pesantissima, perché i nostri siti comunque vengono letti e straletti dai cristiani. I cristiani non hanno nessuna forma da opporre, al limite vi posso anche leggere quell'articolo e vedrete come confermano che il loro Dio è un assassino. E proprio fatto da un cristiano, dice: l'unica cosa che fa il Dio è salvare i giusti, che in realtà non è vero, lo sa benissimo, salva solo i suoi complici, cioè un bandito che salva i suoi collaboratori. Per cui il cristianesimo sta riconoscendo qual è la qualità del proprio Dio, anche perché non ne può fare a meno sotto il nostro assalto. Cioè, due imbecilli come io e Francesco, cioè, stiamo effettivamente mettendo in discussione l'intera struttura religiosa cristiana. Perché questo? Non perché noi siamo più bravi di tutti gli altri che sono venuti prima di noi, ma perché noi siamo intanto i loro figli, prima di tutto, e poi perché viviamo una situazione particolare con degli strumenti particolari che gli altri hanno costruito per noi. Per cui il nostro modo per omaggiare tutti quelli che hanno lavorato per uscire dall'orrore cristiano è proseguire in quella strada, e questo noi lo omaggiamo. Vai, Francesco.
Sì, no, infatti appunto in questo senso diciamo che le nostre tesi in cui dicevamo che lo scontro del futuro sarà uno scontro di tipo religioso, ma di tipo religioso non all'interno di una setta cristiana in cui le guerre di religiosi sono fatte per portare il greggio da una parte all'altra o portarlo al macello migliore o come fanno i cristiani, infatti loro dicono: noi riusciamo a macellare meglio le persone, ma sarà appunto tra la negazione della vita e la vita stessa. Logicamente ogni monoteismo è la negazione della vita, perché noi abbiamo avuto un esempio clamoroso, da esempio dell'attualità, che è stato concorso di Miss Mondo in Nigeria. Premesso della stupidità e della scemenza dell'iniziativa commerciale di Miss Mondo, anche perché quando si viene a parlare che c'è un'unica bella in tutto il mondo, della prima fra le tutte, a me viene sempre da pensare e da dubitare. A di là degli interessi commerciali che ci sono dietro, giustamente un autore come Massimo Fini sulla prima pagina del Gazzettino ha detto: certamente questo è uno scopo del mercato, è un'attività mercantile, e riferendosi al primo nuovo Ligerano Sonchina, che diceva chiaramente che le religioni che esistevano prima del cristianesimo e dell'islamismo in Nigeria erano più tolleranti ed erano politeistiche, lui diceva, certo, se in Nigeria fossero rimasti chi si rifaceva all'animismo, chi si rifaceva a una visione religiosa diversa, a chi si rifaceva appunto agli antichi dei, sicuramente avrebbero sorriso di questa cosa, sicuramente non avrebbero creato problemi, sicuramente non avrebbero fatto guerre di religione, non avrebbero fatto assalti, avrebbero sorriso e forse compatito queste persone, ma non certamente non gli avrebbero impedito. Ma la cosa più incredibile sono state le affermazioni che sono state fatte dopo, cioè qualcuno che diceva fa noi non dovevamo fare le cose perché non doveva urtare la loro sensibilità.
Sì. Cioè, arriviamo all'assurdo da una parte, assurdo da un'altra, no?
Sì. Il politicamente corretto, che è sempre proprio la cosa peggiore che si possa fare, cioè dice chiaramente noi non dovremmo andare a urtare la loro sensibilità, ma noi rivendichiamo il diritto di fare le cose che vogliamo. Certo, noi siamo i primi a dire che Miss Mondo è una cavolata, è solo un'iniziativa commerciale, una cosa folcloristica stupida. Certamente noi non staremo lì, però logicamente è una cosa che non ci dà fastidio, che non ci crea problemi, non viene a creare i problemi, a creare il monoteismo. Certamente una messa cristiana, certamente la messa di Natale in cui si viene a esaltare un criminale come Gesù Cristo è più scandalosa, più vergognosa e più oscena di Miss Mondo. Di conseguenza meglio mille concorsi di Miss Mondo che una sola messa, meglio un presepio in meno e 100 Miss Mondo in più. Perché? Perché lì c'è un discorso che la persona è chiamata a valutare su canoni estetici e di conseguenza deve fare una scelta, si può schierare, è meglio che una persona si schieri per dire no, era più bello Miss Italia o Miss Francia, che dica no, il mio Dio è migliore, o no, tu sei un infedele o tu sei un eretico. E di conseguenza è fondamentale questo. Dice, questa è la cosa che noi richiediamo, che è quello di staccarsi dalle cose. Ma quello che noi dobbiamo ricordarci è ribadire la nostra volontà, la nostra identità nella tolleranza. E se noi vogliamo dare un comportamento concreto, una cosa che forse Claudio non sa, visto che lui ama molto la Corte Costituzionale, matrimonio tra stranieri al nodo religione. Voi che te la lega la notizia. Può la nostra Costituzione ammettere che una cittadina straniera che vuole sposare un italiano o viceversa non possa farlo perché nel suo paese di origine c'è il divieto di contrarre matrimonio con uno straniero non di religione islamica? L'interrogativo è uno di quelli alla base della questione costituzionale che investe l'articolo 116 del Codice Civile, il quale impone allo straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia la presentazione all'ufficiale di Stato Civile di una dichiarazione dell'autorità del proprio paese, dalla quale risulti che nulla osta. Della questione si occuperà la Corte Costituzionale appunto i primi di novembre. Adesso non si sa appunto se anche quella deliberata sia uscita, però è già stato sollevato un discorso, cioè dire le persone sono libere di scegliere, devono o poter agire liberamente o sono soggette al fatto che uno non si può sposare perché è di religione diversa.
Terremo d'occhio gli articoli che escono e niente, appena verrà fuori la sentenza della Corte Costituzionale, il suo dispositivo provvisorio, perché in internet c'è solo il dispositivo provvisorio, perché fa fede la Gazzetta Ufficiale, e niente, mi scalerò il dispositivo provvisorio, naturalmente sarà sui nostri siti.
Sì, ma questa è una dimostrazione chiara, cioè in cui la liberazione dell'uomo da tutte quante le sue dimensioni dal punto di vista religioso, e religioso in senso negativo, cioè perché la religione pagana è ben diversa, cioè non si può confondere di religione attaccare la religione cristiana e poi religione attaccare il paganesimo, sono due cose separate anche se usano due stesse parole,
la stessa parola ma hanno significazioni diverse. Sì, a qualcuno fa comodo dargli la stessa significazione. Sì, ma questo lo sappiamo,
ha lo stesso significato per loro, ma in realtà è ben diverso, e di conseguenza noi non ci creiamo il problema. Ma affrontare questo significa anche rivendicare la nostra storia, il nostro diritto, la nostra libertà, cioè di dire che se noi parliamo della libertà dell'individuo, del singolo, questa libertà vale per tutti. Esatto. E soprattutto non si può porre la discriminazione dal punto di vista religioso, perché ricordiamo sempre che esiste un Don Benzi che vorrebbe ripristinare l'Inquisizione. Cioè il Don Benzi in Italia che fa le campagne con il numero verde sui satanisti che non esistono, che dice che in Italia ci sono attività criminali satanisti, quando sappiamo dei casi di pedofilia cattolica, non è molto diverso dagli integralisti che in Nigeria uccidono le persone perché si cita Maometto. E allora noi vogliamo rivendicare il nostro diritto di essere liberi, noi vogliamo rivendicare la nostra identità, ma la nostra identità non la scegliamo non perché ce l'ha dato un Dio o ce l'ha imposto una fede, la nostra identità la scegliamo perché a noi piace così, perché noi vogliamo così, perché la nostra origine non è tanto una profezia, una rivelazione, ma la nostra origine è la nostra scelta di libertà, perché ricordiamo sempre che noi scegliamo le cose non perché qualcuno ci viene a raccontare che dobbiamo scegliere la libertà, ma perché riconosciamo e perché vogliamo per noi la libertà, e di conseguenza noi rivendichiamo il diritto di fare le cose che vogliamo e soprattutto non ce ne freghiamo del rispetto delle altre religioni.
No, noi abbiamo,
rispettiamo le persone.
Noi abbiamo il rispetto, ma non abbiamo la sottomissione, e sì, questo che le persone non riescono a comprendere.
Ma quando qualcuno viene a dire certo esempio, c'è un'attrice del Mali, mi sembra, che ha fatto una dichiarazione, una modella, che fa in Occidente, va alle spiagge di moda, va col seno scoperto e dice: no, se io dovessi andare in Nigeria mi metterei un vestito per non offendere gli integralisti islamici. Cioè, questa la trovo veramente stupida come affermazione, cioè nel senso che io posso disporre del mio corpo, della mia vita, del mio modo di essere, delle mie immagini come voglio, e di conseguenza nessuno mi può chiedere che io rispetti la sua visione del mondo. Io non gli chiedo di rispettare la mia visione del mondo, non gli chiedo di rispettare i miei principi, gli chiedo di rispettare delle regole sociali in cui viviamo. E questa che in Occidente sfila a seno d'uno, dice: se no, se andassi in Nigeria, per non urtare la loro sensibilità, ed è quello che ci dicono i monoteisti, che ci chiedono di non dire criminale a Gesù Cristo, ma noi Gesù Cristo lo diciamo perché il dato di fatto della sua predicazione implica l'azione criminale, implica chiaramente la violenza sui bambini, implica la violenza su nel mondo, di conseguenza su queste cose per noi il rispetto non esiste.
Ma comunque guarda che adesso noi lo stiamo qui dicendo a Radio Gamma 5, ma la Corte Europea lo ha detto tranquillamente alla Turchia, come glielo ha detto a Cipro, come glielo ha detto alla Grecia per quanto riguarda gli ortodossi, come glielo ha detto ad ogni paese che si affaccia all'Unione Europea. Cioè la laicità, la prevalenza dello Stato su qualsiasi forma religiosa, cioè su qualsiasi principio religioso, è fondamentale proprio nella Costituzione dell'Europa. E chiaramente Wojtyla sta facendo una guerra feroce in Europa perché lui vuole che l'Europa riconosca che la sua priorità nella costruzione dell'Europa è quella di costruire i campi di sterminio, i campi di morte, lo stupro di bambini. Infatti lui vuole mettere il suo Dio all'interno della Costituzione Europea, che equivale a voler trasformare l'Europa in un grande campo di sterminio, perché questa è la significazione reale di quello che sta facendo Wojtyla. E chiaramente questa significazione, che è ben compresa dall'Europa, è che l'Europa non può accettare che venga messa. Perché? Perché innanzitutto c'è una Turchia che sta arrivando, che è musulmana, ma è anche per la quantità ormai di religioni che si stanno muovendo in Europa, dove lo Stato deve avere, con la sua moralità, con le sue leggi, con quelli che lui chiama diritti e che per noi dovrebbero essere invece trasformati in doveri, ma questo è un altro discorso, deve mettere la sua prevalenza su qualsiasi struttura religiosa, e non può farne a meno, perché i monoteisti vi scateneranno una bella guerra. Perché loro l'unica cosa che sanno fare un monoteista è solo la guerra per il dominio, la guerra per l'appropriazione, la guerra per la sottomissione. Questa è l'unica cosa che un monoteista sa fare. Le contraddizioni un monoteista le risolve soltanto attraverso l'omicidio, perché non può risolvere le contraddizioni attraverso la discussione, attraverso il dialogo, attraverso il dare e l'avere. C'è una frase di Merlino in Excalibur all'inizio del film, che è sempre stata sottovalutata secondo me, è passata inosservata, quando Uther diventa re, no? E chiede la sottomissione all'altro. Uther chiede di essere riconosciuto come re. L'altro gli chiede: se io ti riconosco come re, tu cosa mi dai? E Uther dice: io dare? Ma come te permetti tu di chiedermi a me di dare? E Merlino è che interviene, cioè Merlino dice: lui ha dato, adesso tocca a te dare, cioè tocca a te rinunciare a qualcosa, cioè offrire qualcosa rispetto a quello che hai ottenuto. Bene, lo fa Merlino, perché nessun monoteista può fare questo. Il Dio padrone non cede mai, se chiede l'obbedienza assoluta e distrugge gli uomini, perché l'unica cosa che sa fare il Dio padrone è quella di assassinare le persone. Cioè il Dio dei cristiani sa solo assassinare le persone, non è in grado di fare altro, non esiste nemmeno la sua capacità di mantenere il patto con Abramo. Cioè lui proprio se ne sbatte del patto, manda a fanculo, non gliene fotte un niente, gli interessa soltanto la sottomissione, e rinnova il patto solo per rinnovare la sottomissione, ma solo perché lui è un vigliacco, cioè è il Dio dei cristiani che è un vigliaco. Mentre invece nel paganesimo, questo esempio che vi ho detto del Merlino in Excalibur è fondamentale per tutto il film, cioè un argomento importante per tutto il film, fa parte proprio del paganesimo. Cioè io agli dèi do qualcosa ma pretendo in cambio, cioè non è che io mi sottometto al mio Dio soltanto così, no, gli dèi pagani sono degli amici che ci camminano a fianco, con i quali agiamo, operiamo, costruiamo delle strategie, ci impegniamo, e sono le nostre azioni che vanno a costruire questa relazione. E noi consideriamo gli dèi solo perché gli dèi ci camminano a fianco, cioè sono parte di noi, sono dentro di noi e fuori di noi. Ma se così non fosse, nessun pagano si metterebbe mai in ginocchio davanti a uno e obbedire a qualcun altro. Per noi è inconcepibile questo.
Sì, ma poi il monoteismo è sempre la ragione dell'obbedienza, della fedeltà assoluta a un Dio, cioè nel senso che noi sappiamo che la cosa fondamentale è la conoscenza, è la ricerca, è il percorso, è l'osservare le cose. Il monoteista ha sempre qualcosa da raccontare che tu non sai, ha qualcosa che lui ha avuto e che tu non hai avuto. Noi diciamo che tutti gli uomini hanno i sensi, e avendo i sensi possono sempre interagire con la realtà, possono sempre comprendere le cose. Il monoteismo ha soltanto da raccontare una fede, ha soltanto da raccontare una visione che qualcuno ha avuto e a cui tu devi uniformarti. Il monoteista racconta sempre un qualcosa che tu non puoi neanche criticare, perché commetti un sacrilegio, commetti qualsiasi un'eresia, cosa che noi nella vita questo non è ammesso, non è ammissibile, non è concepibile. Di conseguenza il monoteismo è sempre violenza, il monoteismo è solo violenza, perché il monoteismo ha solo questa capacità, che è quella di imporre, non viene mai a raccontare delle cose, viene a imporre delle cose, non viene a dire delle cose, le viene a predicare, non viene ad insegnare o a informare, viene a sottomettere, viene a modellare, viene proprio a distruggere le persone. E il monoteismo lo fa questo in tutti quanti i campi, in tutti quanti i sensi, lo fa appunto sia nel campo religioso, ma lo fa anche nel campo individuale, perché ricordiamoci sempre che il concetto del peccato, della colpa, appartiene solo al monoteismo, e questo esasperare il concetto di colpa, di peccato, è fondamentale per piegare le persone, perché non si dice alle persone che avete la capacità di modificarvi, di raggiungere qualcosa, di conoscere, ma non perché siete condannati. Soprattutto non esiste nel monoteismo la capacità dell'uomo di riscattarsi, di comprendere i propri errori. Nel monoteismo l'uomo è sempre abbandonato, è sempre incapace, se non c'è il Dio che lo salva, se non c'è il miracolo, se non ha fede sarà condannato per sempre. Invece noi diciamo che soltanto vivendo al meglio, commettendo anche gli errori, percorrendo molte vie, cercando la conoscenza, comprendendo tutta la realtà che c'è intorno, possiamo raggiungere la vita migliore, possiamo realizzare la nostra esistenza. E di conseguenza noi diciamo il monoteismo è la follia, è la pazzia, è una malattia, è una perversione, proprio perché io stavo leggendo un bel trattatello ultimamente in cui tratta proprio l'aspetto della paranoia, delle manie per dire paranoia, col discorso della rivelazione divina. Diceva: dove c'è rivelazione divina, nel senso cristiano, c'è la paranoia, e dove c'è la paranoia c'è il monoteismo. Dice: questa fissazione di essere gli eletti.
Noi abbiamo sempre, fin dall'inizio di queste trasmissioni, fece scalpore, una delle prime cose iniziali che sostenemmo è che il patto fra Dio e Abramo fu dovuta a un'intossicazione da oppio di Abramo. Vi ricordo che l'oppio, l'uso dei semi di oppio, gli oppiaci, erano molto in uso in quelle zone. Ora, con un'intossicazione da oppio si può arrivare a quel tipo di allucinazioni, e quel tipo di allucinazioni si spiegano solo con intossicazioni da oppio. A proposito, stanno chiedendo anche in internet il libro Il fungo sacro e la croce. E quel libro è praticamente introvabile, cioè non si trova più in commercio, e Claudio mi ha mandato un'email che dice che quel libro è presente in 4 biblioteche nazionali, fra quella di Firenze, quella di Napoli e altre due, però non si trova praticamente più in commercio. So che un'amica, la Anna, è riuscita a procurarselo attraverso un docente universitario, cioè, però è praticamente impossibile da trovare. Bene, tu ce l'hai, Francesco, quel libro? Ecco, io ce l'ho. è soltanto perché
noi io da... di giorno allegro anche altri libri,
altri libri.
Ad esempio anche gli dei perduti,
anche
non l'hai mai visto?
No,
scritto un bel libro che si chiama Gli dei perduti, lui si rifà su questo testo, parla anche dell'eroterismo religioso, penso che l'abbiano eliminato perché lui traccia il paragone dell'eucaristia con un rituale che c'è all'interno di alcuni gruppi induisti, cioè dice questo che ha una valenza sessuale con l'eucaristia e praticamente se ho tempo lo manderò su internet. Ma John Allegro, sai perché è così disprezzato, così relegato? Perché John Allegro è stato uno dei studiosi dei Rotoli del Mar Morto e ha sempre sostenuto che effettivamente il monoteismo è una grande menzogna, ha sempre sostenuto, ha sempre cercato di dimestificare il monoteismo e questo non gli hanno mai perdonato, cioè nel senso la sua opera è stata quella dello studioso attento, non prevenuto, perché ricordiamoci che gli studi biblici ed anche gli studi del Mar Morto sono stati sempre in mano ai sacerdoti o agli ebrei.
Sì, sì.
E logicamente tutti e due hanno l'interesse di amministrare la cosa, la conoscenza. E John Allegro è sempre stato quello che ha rotto le scatole.
L'uovo nel paniere.
È sempre quello che ha rilevato le cose, cioè quello che ha detto le cose, quello che ha dimostrato la falsità, cioè che non esiste il Dio che arriva e dà una rivelazione, ma che esiste una serie di organizzazioni che sono interessate, che hanno lo scopo, che sono finalizzate contro. Cioè, e di conseguenza lui da storico dice no, io non me li invento, io su questi documenti c'è scritto così, certo. Cioè logicamente non posso negare l'evidenza di questi documenti e siccome non sta nella scia dell'ebraismo, non sta nella scia neanche del cattolicesimo e del cristianesimo, è un autore che dà fastidio. Difatti ad esempio i suoi testi, ad esempio sul Rotto del Mar Morto, sono introvabili in Italia e questi libri che sono più vecchi sono completamente spariti. Cioè, basta pensare che ad esempio è un autore che è un autore fondamentale, basta pensare che John Allegro parla di Rotto del Mar Morto già cominciato dagli anni 70,
sì.
E nessuno ha avuto il coraggio di pubblicarli, le sue tesi, perché sono la demolizione e parlano chiaramente della costruzione artificiale, perché ricordiamo che artificiale, fatta a tavolino, pianificata da una setta, e in cui non c'è nessun messia, in cui non c'è nessun salvatore, in cui non c'è nessun inviato da Dio, ma c'è un'abile campagna pubblicitaria, un'ampia struttura politica che riesce a creare un mito, una menzogna politica.
Tutto quanto quello che dice lui in realtà è reale, al di là delle tesi che lui va a cercare,
sì.
Chiaramente anche lui cerca delle spiegazioni, no? E le spiegazioni appartengono a lui, però le sue spiegazioni in realtà sono supportate da un grosso lavoro, per cui prima di andare a demolire quel lavoro è notevole. E il discorso fondamentale che c'è in quel libro, che per me è il discorso chiave proprio per capire il cristianesimo, che il termine Gesù sta a indicare sperma che guarisce, che in realtà questi non facevano altro che praticare la spermatofagia, che era una cosa, se vogliamo, anche abbastanza normale, dove non c'era il preservativo, perché ogni botto era un figlio, per cui chiaramente c'è un peso sociale che arriva molto pesante. In effetti anche nel neoplatonismo c'è il discorso dell'astinenza, no? Cioè c'è questo mito del contenersi, proprio perché ogni botto era un figlio, cioè, chiariamocelo chiaro come era insomma allora, per cui chiaramente tutte le pratiche sessuali alternative erano pratiche sessuali per fare sesso senza fare figli, cioè non è che fossero stupidi una volta, non sapevano come nascono i bambini. Però questo discorso sulla spermatofagia è un discorso proprio di sottomissione, cioè di appropriazione della persona, cioè la persona la uso per quello che voglio io, e da là si è innestato tutto quel processo di nascita del cristianesimo. Cioè il cristianesimo, che è l'arte di sottomettere, l'arte di costringere alla sottomissione, nasce appunto dalle pratiche spermatofagiche che c'erano in Israele, per cui fra gli ebrei. Cioè questo è assolutamente, cioè non fa scandalo all'inizio, cioè gli inizi non creano scandalo. Crea scandalo oggi pensare come tutta questa struttura portante ideologica del cristianesimo in realtà non sia stato altro che uno sviluppo conseguenziale a quello che erano le pratiche spermatofagiche. Cioè il fatto stesso di considerare Gesù sperma che guarisce chiaramente ha una valenza di tipo religioso, di tipo magico, di tipo misterico, che dava il via a quello che è la nascita di questa setta. Dava via allo zelotismo, dava via all'assassinio alle spalle. Ricordo che i zeloti usavano il sicca, cioè un coltello per ammazzare la gente alle spalle, cioè dava via tutto quello che serviva a intervenire all'interno del sistema sociale per creare sottomissione, orrore e morte, perché solo in questo modo queste pratiche spermatofagiche potevano essere giustificate attraverso la nascita di una struttura religiosa, attraverso la nascita di supporti ideologici, ai quali però, siccome non portavano niente agli uomini dovevano essere costretti. Per cui tutto lo sviluppo del cristianesimo da questo punto di vista è assolutamente logico. Perché? Perché parte proprio dalla teoria della sottomissione, dall'appropriarsi degli individui. Per cui il fatto stesso che questo sia stato rivelato proprio da John Allegro, tutti gli altri se ne stiano stati zitti, è chiaro che è sospetto che non capire come viene l'origine, come nasce questa, che non è una religione in realtà dal punto di vista del paganesimo, è solo una struttura di morte, una struttura di assassinio. Il cristianesimo non è altro di questo. Purtroppo dobbiamo parlare di questo perché ha una prevalenza sociale, cioè hanno il dominio di larghi strati della popolazione e vanno a distruggere la nostra Costituzione. Perché? Perché quando il sistema sociale diventa un sistema complesso dal punto di vista della vita quotidiana, non è più un sistema semplice medievale dove ormai la gente era analfabeta, distrutta, ma diventa un sistema complesso dove la gente deve avere la capacità di interagire col mondo, con gli strumenti, con la vita, con le comunicazioni, con gli altri uomini, l'arte del cristianesimo, l'arte della sottomissione del cristianesimo va a danneggiare la capacità degli individui di interagire col mondo. Danneggiando la capacità di interagire col mondo, costruisce delle persone inadeguate dal punto di vista sociale e succede di tutto. E questo
sì, ma di fatto appunto, cioè, il fatto che poi come sappiamo il fatto della pedofilia che è così diffusa non è che sia una pratica che è comparsa recentemente nell'ambito del cristianesimo o del monoteismo, ma è sempre esistita, è stata una delle caratteristiche del monoteismo, questa quella sempre della violenza e della sopraffazione. Perché se noi andiamo a leggersi un antropologo come Ida Magli, Ida Magli ha scritto su alcuni argomenti dei testi interessanti, a parte la sua visione positiva dell'immagine di Cristo, vabbè, comunque di formazione di storico, forse per campare lo ha fatto, ma lei ha scritto alcuni libri che tipo la sessualità maschile, in cui lei fa praticamente tutta un'analisi del fatto di come il fattore della dominanza di tipo sessuale sia stato cancellato, nascosto o non parlato, non citato o velato sia nell'ebraismo sia nel cristianesimo. E l'esempio lei dice era pratica normale che gli ebrei, per prassi normale, ad esempio, andassero a sodomizzare chi si convertiva. E questo era una prassi normale. E lei va proprio a rilevare tutta la presenza del comportamento veramente da pedofili o da violenza sessuale che c'è insito in ogni monoteismo, sia nell'ebraismo e sia anche nel cristianesimo, e di conseguenza in ogni monoteismo. Ma lei anche in altri suoi testi, tipo ad esempio sul discorso anche, lei ha fatto un libro sulle apparizioni mariane, sulla Madonna, lei dice chiaramente, da quello che si sa, da quello che si apprende, se esiste una figura di Gesù Cristo, era una figura che aveva delle caratteristiche sessuali molto particolari. E di conseguenza anche chi era attorno a questo movimento aveva una visione particolare sempre del dominio. E pensate quanto deve essere l'incentrazione, ad esempio, del discorso della sessualità all'interno di ogni monoteismo, proprio perché si vuole arrivare all'elemento base del controllo delle persone, perché logicamente si rende conto che se si cominciano a introiettare fin da giovani i problemi di tipo sessuale, come fa il monoteismo, tutti i monoteismi, sicuramente le persone saranno in conflitto, saranno spezzate, non riusciranno a vivere, avranno dei problemi ed ogni loro comportamento, anche il più intimo, verrà sempre derivato da sofferenza, da violenza, e di conseguenza si impone questo. Ma proprio perché nel monoteismo la sessualità viene vista proprio come imposizione, cioè l'abbiamo detto, il Dio sottomette l'uomo, l'uomo sottomette la donna e poi l'uomo può sottomettere anche i bambini. Di conseguenza esiste una scala gerarchica, ma alla base di tutta la scala gerarchica è sempre l'imposizione, la sopraffazione, è sempre la violenza, è sempre questo. Di conseguenza il monoteismo ha questa caratteristica, e questa caratteristica è una caratteristica peggiore proprio perché ormai noi abbiamo introiettato, e si parla della maggioranza delle persone, questo concetto che deve esistere sempre di sottomissione, di qualcuno che ha più potere di noi e di cui noi dobbiamo adeguarci, noi dobbiamo sottometterci, e questo appunto è il pericolo. Di conseguenza è fondamentale liberarsi in ogni campo dal monoteismo.
Pertanto, per far capire un po' di più quello che stai dicendo, Francesco, e l'articolo sul Dio che punì Sodoma e la guerra ai dittatori, fatto da Giovanni Bazzoli, tanto per vedere la cecità di questo individuo. Cioè, perché in effetti lui scrive questo articolo che va sulle pagine culturali di Repubblica, per cui fa un paginone su Repubblica, no? E il paginone è stato pubblicato il 27 novembre 2002. Vi leggo soltanto le prime 10 righette del pezzo e dopo... Il tema centrale proposto dal brano della Genesi su Sodoma e Gomorra è quello della giustizia divina, e più precisamente del giudizio divino nei confronti delle colpe commesse da una comunità. Abramo ha l'audacia di chiedere al Signore: non punirai i giusti insieme agli empi, lungi da te. Si tratta di una questione che interessa in primo luogo la riflessione teologica, perché porta a indagare, a cercare di comprendere il disegno di Dio sulla storia umana. Dio, che per definizione è giusto, come può tollerare che gli innocenti periscano insieme ai colpevoli, anzi che spesso soccombano i giusti e prosperano gli empi? Beh, in tutto questo discorso, prima di tutto, non mette in discussione Dio. Cioè, Dio si può permettere di ammazzare, torturare, giudicare, come poi si può permettere uno che non appartiene agli esseri umani di giudicare degli esseri umani, cioè una cosa veramente aberrante. E poi, perché in effetti l'unico dittatore, cioè l'unico despota, l'unico criminale è proprio il Dio. Cioè è proprio questo Dio che si arroga il diritto non solo di emettere un giudizio, ma di massacrare un'intera comunità. E Abramo gli dice: non vorrei mica ammazzare anche i tuoi complici. E in fondo quelli sono i giusti, sono i tuoi complici. Per cui questo personaggio, che è Giovanni Bazzoli, l'unica cosa che fa è la giustificazione della dittatura. Cioè giustifica praticamente il terrore di Dio chiamandolo giustizia. Attenzione però, giusto per definizione, cioè Dio è giusto per definizione. E no, cazzo, io se una persona la chiamo giusta o dico che una persona è giusta, parto dal vedere i suoi atti, parto dalle sue azioni, parto da come lei si comporta. Da come lei si comporta definisco che è giusto. Ma se a prioristicamente nel mio pensiero dico che un soggetto è giusto a prioristicamente, qualsiasi aberrazione faccia quel soggetto io devo per forza considerarla giusta, per cui posso anche tollerare il genocidio dell'intera umanità. Ma siamo impazziti. Cioè effettivamente il monoteismo, il cristianesimo, il cattolicesimo pone le fette di salame sugli occhi delle persone al punto tale da giustificare ogni aberrazione. Con questa logica si giustificano i campi di sterminio, le stragi, il traffico degli schiavi, lo spaccio dell'eroina, lo stupro sui bambini. Cioè veramente è una logica criminale. Perché? Perché si pone a monte del proprio pensiero il dogma che il Dio padrone, che al di là che non esista, è giusto per definizione nonostante faccia strage di persone. Oh, a che cazzo di specie appartieni tu? Alla specie dei batteri della putrefazione, che ci vai a nozze perché tanto la gente è morta, e allora, cioè, se appartieni agli esseri umani, te sboccia, insomma, vedi anche a farti un giro, insomma, perché questo veramente è un atto delinquenziale in se stesso, è esaltazione di omicidio, comunque.
Sì, ma vedi, a parte questo, già anche in altri ambiti, anche in ambiti distanti da noi, che non sono vicini a noi per molte cose, sta emergendo proprio il problema di abbandonare questo concetto assoluto fondamentalistico. È uscito un libro proprio per la Marsiglia in questi giorni, che è L'azzata del naufragio, lettera sui limiti dell'Occidente. E l'autrice dice: l'azzata del naufragio non ci salverà. Occidente, svegliati, rinuncia all'azzata degli assoluti e degli universali, ovvero dei sogni, e guardati da quello che sei, l'esperimento fin qui meglio riuscito della storia della civiltà. Ma dice chiaramente, sempre riferendosi, e dice dov'è l'origine. L'azzata del naufragio per secoli è stata la metafora estrema e non superabile del bisogno di giustificare l'ordine sociale. E commenta l'articolista: e con un continuo va e viene dei primi pensatori dell'era cristiana, si dice, dai primi, cioè è un va e viene che non comincia prima, ma dai primi per storia cristiana, a quelli dei giorni nostri, un fittissimo confronto di citazioni delinea quel filone del pensiero che va trovato necessario dare fondamenti assolute, dunque eterne, ai principi di libertà e giustizia, definendoli per esempio naturali. Le dice chiaramente: non dobbiamo pensare che la libertà sia qualcosa come intendono i monoteisti, ma dobbiamo intenderla in un altro senso. Dice: oggi sappiamo che non ci servono fondamenti per giustificare il nostro sistema, ci basta preferirlo. Cioè non è il Dio che ci dà la libertà, tipo libero arbitrio, non è la giustizia che ce l'ha Dio, ma noi scegliamo la libertà, noi scegliamo la giustizia, e non abbiamo bisogno di dire che è un Dio che ce la impone o che ce la offre, ma che siamo noi come uomini che, facendosi della divinità, noi diciamo noi pagani, possiamo creare la giustizia e possiamo creare la libertà. Di conseguenza dobbiamo rinunciare a ogni fondamentalismo di tipo monoteista. E questa è un'autrice che è lontana dalle nostre visioni religiose o politiche, però dice chiaramente: dobbiamo rinunciare al discorso fondamentalista. Il discorso fondamentalista in Occidente risiede dai primi pensieri cristiani, perché tutto quanto è stato reso assoluto, di conseguenza assoluto, slegato da ogni capacità umana. E lui dice: se vogliamo recuperare i nostri valori, la nostra superiorità, chiamiamola dal punto di vista culturale, in quanto abbiamo visto le cose, dobbiamo dire perché la scegliamo. Cioè, rendetevi conto cosa significa per le persone dire: fa questa cosa è giusta, è bella, perché a me piace, perché io la scelgo. Cioè, quando tutti quanti tendono a schivarsi, a sottomettersi, a dire: ma no, è Dio che lo vuole, è Dio che ce l'ha fornito, è una verità che ci viene dall'alto, è la tradizione cattolica, è qualcosa. No, noi facciamo questo perché a noi piace, perché lo scegliamo. E questo logicamente viene messo in maniera secondaria, ma è già significativo che in questo ambito comincia ad affermarsi questo, che se noi vogliamo veramente distinguerci da ogni fondamentalismo, siamo noi che dobbiamo dire: fa, sono io che scelgo. Cioè, che non è qualcosa che mi spinge dall'altro, una rivelazione, ma sono io che come individuo scelgo che le cose siano così. Il che vuol dire che quando diciamo che l'individuo che le cose deve scegliere, significa che si fa Dio. Esatto. All'interno di altre divinità, non il Dio unico, sì. Perché anche gli altri scelgono, non siamo solo noi a scegliere.
No. E a volte quando scelgono ci danno anche delle belle mazziate, ma noi cerchiamo di schivarle prima, no? Francesco, facciamo un paio di gnorfici, perché è tanto tempo che non ne facciamo.
Sì, poi... vai.
Allora parliamo di oggi, di due divinità orfiche. Una appartiene anche alla visione giudea, ma la prima che facciamo è Mise, che appartiene solo a visione orfica. Allora facciamo sia Mise, profumo di Mise, e facciamo profumo di Semele. Che Semele, vi ricordo che è una grande divinità ed è stata fregata da Era, ma forse Era non l'ha fregata. Comunque vediamo un attimino queste due divinità. Vi leggo sempre il primo pezzo, che è l'inno orfico con la traduzione di Gabriella Ricciardelli dal Valla, anche l'altro è sempre la Ricciardelli traduce. E poi subito dopo vi leggo il commento. Il primo: inno orfico, profumo di Mise. Vado una dietro l'altro,
sì,
Francesco.
Sì, d'accordo.
Inni orfici, profumo di Mise. Invoco Dioniso, legislatore, il dio che fa le leggi, non il dio padrone. Invoco Dioniso, legislatore, portatore del Tirso, seme degno di molto ricordo, Eubuleo, dei molti nomi, santa e sacra Mise, sovrana indicibile, maschio e femmina, dalla doppia natura, Iacco Lisio. Sia che ti rallegri nel tempio profumato di Eleusi, sia che infrigia celebri misteri con la madre, o che a Cipro ti rallegri con Citerea dalla bella corona, o che esulti nei santi campi che producono frumento con tua madre, l'augusta dea Iside, vestita di nero presso le correnti d'Egitto, con le ancelle nutrici, vieni benevola ai nobili cimenti dell'iniziazione. Commento. È uno di quegli insiemi religiosi di cui gli orfici furono capaci. Chi è Mise? Mille divinità e una sola rappresentazione davanti all'iniziato. È anch'essa una dea madre, nella quale sono riassunti attributi propri di varie dee madri, da presentare come ente unico chiamato dall'iniziato. Un iniziato che non appartiene ad una condizione religiosa, ma a tutte le condizioni religiose, qualunque sia la tradizione che segue, qualunque sia la tradizione misterica all'interno della quale ha fatto il cammino per diventare un iniziato. Non esistono molte tracce di Mise nei testi antichi. Si fanno molte ipotesi, ma gli orfici trattano questa figura in modo particolare. Intanto viene unito il femminile col maschile. Questa unione, che manifesta l'individuo androgino, è una forma molto comune nelle antiche religioni e in particolare nelle religioni misteriche. Sta ad indicare cosa viene partorito alla morte del corpo fisico, il corpo luminoso, l'androgino. La sessualità, come noi oggi la concepiamo, è legata alla fisicità degli esseri della natura. Gli esseri della natura che guardano il non fisico non scorgono la sessualità se non per la proiezione immaginata degli attributi che loro identificano in quanto percepiscono. Il corpo luminoso può essere indifferentemente maschile o femminile, di un essere animale, di un essere vegetale, di un virus come di un elefante, un essere umano o un essere gallina, un essere quercia o un essere patata. Sono quattro le dee madri citate in Mise: Demetra, Cibele, Afrodite e Iside. Il loro comune denominatore è la crescita della vita. la vita come attività dell'individuo di espandersi nel mondo in cui è nato, nel caso dell'iniziato di espandere il proprio percorso di sfida che porta alla costruzione del proprio corpo luminoso. Queste idee non vengono chiamate direttamente, ma indirettamente attraverso l'attività di Mise, che si rallegra al tempio di Eleusi, che celebra i misteri in Frigia, che si rallegra a Cipro e che esulta nei campi con Iside e le ancelle nutrici. Mise raccoglie il potere della crescita e della trasformazione, sia nell'impegno sacro e serio della vita che nella celebrazione dei misteri. Può essere anche intesa come allegoria delle trasformazioni dell'esistenza, come germinazione dell'essere feto. Si rallegra ad Eleusi, celebrare i riti della fanciullezza con Cibele in Frigia, celebrare la potenza sessuale della maturità con Afrodite a Cipro, curare il futuro delle nuove generazioni con Iside nei campi di grano con le ancelle nutrici. In tutti questi insiemi divini c'è la rappresentazione della vita, dell'attività consapevole dell'iniziato. Si potrebbe dire che sempre dovrebbe essere così, solo che quando manca la consapevolezza delle persone del futuro, che deve essere curato, si sovrappone la disperazione che tutto sia finito. Al potere della vita che viene portato all'iniziato si contrappone la disperazione del catastrofismo apocalittico. Se Mise non giunge a curare l'attività dell'essere umano, ecco che è giunta la fine. Le stelle cadono sulla terra e non esiste più il futuro. Non esiste più il futuro per quello dell'essere umano che non fu iniziato ai misteri che lo portano a partorire il corpo luminoso. Non esiste più futuro quando la disperazione prende l'essere umano, pronto ad abbracciare la disperazione della distruzione, il cattolicesimo. Così non cura più la vita, così i fanciulli non crescono nella pancia della madre, i giovani non sono iniziati ai misteri, gli adulti non godono del piacere delle trasformazioni e i vecchi non curano i campi e le future generazioni. Si aspetta disperati che le stelle cadano sulla terra e che qualche idiota, salvatore, giunga sulle nuvole. Diventa impossibile, diventa importante Mise negli inni orfici, perché porta all'iniziato uno dei misteri della vita che, soggettivato, lo trasforma in un individuo eterno. Passiamo subito a Semele, sì. Direttamente. Inni orfici, profumo di Semele. Invoco la fanciulla, figlia di Cadmo, di tutto sovrana, Semele dal bell'aspetto, dalle chiome amabili, dal seno pieno, madre del gioioso Dioniso, portatore di Tirso, la quale subì grandi dogli a causa dello splendore portatore di fuoco, ottenendo onori presso la splendida Persefone, fra gli uomini mortali ogni 2 anni, quando celebrando le doglie feconde del tuo baco e la tavola sacra ai tanti misteri, ora ti supplico, Dea, fanciulla, figlia di Cadmo, sovrana, invocando affinché sii sempre d'animo dolce verso gli iniziati. Commento. Per gli antichi orfici tutto quanto attiene a Dioniso sa di mistero e di sacro. Dioniso è colui che nasce 3 volte, viene cresciuto dalla madre, viene cresciuto dal cielo, viene cresciuto dall'infinito. Nasce nel ventre della madre, nasce nel cielo e nasce nell'infinito. È una lettura di antichi stregoni, delle rinascite degli esseri della natura per trasformarsi in dei. C'è una vecchia storia in cui si narra che gli dei odiano far fatica, così avrebbero avuto avrebbero voluto che da dei nascessero altri dei, solo che gli dei nascono dagli dei soltanto sottraendo qualche cosa agli dei stessi. Agli dei non piace perdere qualche cosa di se stessi, che non possono essere ripagato con un grande regalo. Così quando Zeus tentò di imporre ad una figlia di Era, Semele, la nascita di un dio, Era furibonda iniziò un combattimento che ebbe fine soltanto quando le regole costruirono un nuovo equilibrio. Così Era incitò Semele a chiedere di vedere Zeus per quello che era e non solo per le sembianze che assumeva per stare con lei. Era sapeva che solo gli occhi di fuoco possono sostenere la visione del drago. Così Semele bruciò una vampa, veloce, Hermes, che corre sulle onde divine, prese il feto e lo cucì nella gamba di Zeus, che provvide a portare a termine la gestazione. Infine Dioniso viene dilatato dai titani e solo Apollo, l'essere maschile di ogni specie, capace di trasformarsi in un dio, può portarlo con sé nell'infinito. Queste tre tappe della nascita del dio, quale figlio dell'essere natura, a cui Era aggiungerà la quarta, Ebe, la giovinezza che porta alla maturità sessuale, rappresentano il patto degli dei affinché nuovi dei nascono fra gli esseri della natura. Così gli esseri figli di Era maturano il corpo fisico dentro la loro madre o l'uovo. L'aria, la vita fisica fra le braccia di Zeus, porta a termine la gestazione. Era impone Ebe, impone la maturità sessuale affinché nascano nuovi figli, che l'arricchiscano. Poi fra le braccia di Zeus, l'atmosfera, l'essere della natura, l'essere umano nel nostro caso, fa le sue scelte, combatte le sue battaglie, affronta le sue sfide. Le sue sfide, inevitabilmente i titani lo dilanieranno, inevitabilmente il suo corpo fisico morirà, solo che egli avrà affrontato Era, le condizioni della vita della natura, solo se avrà affrontato Ares, le contraddizioni dell'esistenza, il suo vivere per sfida, concedendo a sua discrezione spazio ad Ilizia, nuovi nati, allora avrà costruito l'Apollo dentro di lui, che avrà la forza e il potere di mantenere compatto il suo corpo luminoso, mentre i titani faranno a pezzi il suo corpo fisico. Questi sono i misteri dei riti dionisiaci e in parte di Eleusi. Tutto il resto sono solo tecniche di ordine culturali. Il potere di essere di Semele è questo. Ha affrontato la sua esistenza, lei, piccola donna inconsapevole, in una guerra fra titani, e lei ha pagato il prezzo, sconfiggendo i titani, stracciando le carni, ma la vita continua e gli esseri possono bussare alle porte dell'Olimpo. Avevano tutte le ragioni gli orfici di chiamare Semele dea fanciulla, figlia di Cadmo sovrana. Così, se nella sua visione dell'aquila Castaneda osserva come non tutti i figli dell'essere natura giungono al suo becco per essere fatti a pezzi, ma qualcuno va oltre, questo si deve al potere di Semele che ha imposto il patto fra gli dei. Così ogni specie degli esseri figli di Era ha i suoi apolli, che con l'arco teso e la freccia incoccata si presentano all'Olimpo pronti a combattere gli dei qualora non li accolgono. Ci sarà sempre una Latona che toglierà quell'arco dalle loro mani. Ci sarà sempre una Demetra che offrirà loro nettare d'ambrosia. Ci sarà sempre Era che offrirà loro Ebe. E allora possiamo invocare Semele affinché si sempre d'animo dolce verso gli iniziati. Bata.
Tutto qua?
Tutto qua? Cosa volete che sia? In fondo è solo paganesimo.
No, ma sai, c'è una cosa che è giusto far rilevare su queste cose. Quando appunto noi vi parliamo di linee orfici, in questo caso abbiamo avuto sempre la citazione di molti luoghi, cioè in cui le divinità si manifestano in molti luoghi, non in un solo luogo. E soprattutto di questi luoghi viene detto il nome, cioè nel senso che hanno una loro dimensione, nel senso che vengono citati e possono essere ricordati. Dall'altra parte, quando noi vediamo quel monoteismo, si parla sempre di deserto, cioè sempre di vuoto, di un qualcosa che non lascia nome, che non lascia traccia, che non lascia ricordo, che non può essere trasmesso, che non può essere ripetuto, perché se io dico che il Dio si manifesta a Eleusi ci posso andare, posso avere le mie percezioni. Se nel monoteismo si dice che il Dio si manifesta nel deserto, qual è il deserto in cui si è manifestato? Significa che proprio non do un luogo, non lo circoscrivo, perché noi sappiamo che una cosa fondamentale nell'esistenza è quella di saper circoscrivere il proprio ambiente, di conoscerlo, di percorrerlo, di vederlo. E di conseguenza se io do un nome, do una possibilità di verifica, perché posso andare ad Eleusi, vedere se è Eleusi, effettivamente la mia percezione, la mia sensibilità è identica a quello che il norfico mi dice. E poi abbiamo un'altra cosa. Nel monoteismo non si pone mai il fattore della crescita, ma il fattore della crescita implica anche l'età. E anche qui si dice che le varie divinità hanno un'età, hanno una giovinezza, hanno una crescita, hanno l'adolescenza, hanno una fase adulta, hanno la morte, anche alcune divinità muoiono. Ma questo implica che c'è un paragone con la vita dell'uomo, anche l'uomo nasce. Nel monoteismo questo non esiste, perché praticamente possono passare miliardi di esseri umani e non contano niente, perché conta la morte del Dio, conta la parola del Dio, conta la parola del profeta. Quello che attorno fanno miliardi di persone non importa assolutamente niente, perché queste persone non portano valori, non hanno principi, non hanno vita, sono spendibili, sono cancellabili. E di conseguenza questo è anche fondamentale. Nel monoteismo abbiamo solo due tappe, abbiamo l'inizio e abbiamo la fine. Qui abbiamo che ogni divinità ha una tappa, ha un percorso da fare, compie delle azioni, ha dei gesti e soprattutto compie delle azioni e non si chiedono, ma io sono un dio, potrei non fare anche niente, potrei anche stare lì a grattarmi. No, no. Sì. si pongono questo problema, nel senso, cioè, nel monoteismo abbiamo sempre il problema fondamentale che si pone dell'intervento di Dio nella realtà. Cioè, i monoteisti vivono nell'atrocità, vivono nella sofferenza, perché il loro Dio non riesce a manifestarsi, non può manifestarsi perché non esiste. E quando succede qualcosa devono trovare principi di fede, valori, scuse, panzane, palle, menzogne, barzellette per giustificare la loro comprensione. E anche perché non riescono a comprendere. E quando noi diciamo che invece la comprensione è in mano delle persone, le persone possono comprendere, implica che le persone devono anche agire, devono entrare anche in contatto. Però per questo noi abbiamo sempre che ogni racconto mitico, come Linni Orfici, è pieno di nomi, è pieno di punti di riferimento, perché certo, logicamente un nome implica che io ho un oggetto, ho una definizione, ho un termine, implica che lo posso comunicare, lo posso ricercare, implica che lo posso trasmettere. Nel monoteismo abbiamo che il nome di Dio non si può neanche dire, è impronunciabile, nessuno lo conosce.
Impronunciabile, vi ricordo comunque che gli Inni Orfici li trovate tutti su internet.
Sì, e questo dà anche qualcosa di fondamentale, cioè dice chiaramente: nel momento in cui io sostengo un qualcosa, affermo un qualcosa, do le coordinate dei luoghi, do le coordinate dei nomi, do le esperienze, ma do delle esperienze che sono fattibili per ogni uomo, cioè nel senso che queste divinità alla fine non fanno qualcosa di eccezionale, fanno quello che ogni uomo potrebbe fare o quello che ogni uomo dovrebbe fare. Sì, e soprattutto queste divinità non sono, perché sono divinità, non hanno ostacoli, ma hanno molti ostacoli, devono combattere per la loro esistenza.
Dovrebbero fare per se stessi, non per gli altri. Oltretutto, cioè, non è il Dio che dice tu devi farlo per me questo, no, dovresti farlo per te stesso.
Esatto.
Cioè, tu dovresti costruire la conoscenza, la tua consapevolezza, affrontare la tua vita, prenderti in mano la responsabilità della tua vita, affrontare le tue battaglie, le tue sfide, ma non per me, perché io te lo dico, fare le mie cose, ma farle per te, cioè, per essere grande tu, per diventare tu un Dio.
Sì, no. ma sai, nel paganesimo uno potrebbe dire: ma perché gli dèi non dicono va fedeli, pensateci voi?
Sì.
devono farlo loro.
Cioè, se qualcuno, fra virgolette, perché la parola non ha senso, bestemmiarsi un Dio pagano, noi ce ne sbattiamo, esatto, talmente le scatole, cioè non ce ne frega assolutamente niente. I cristiani invece hanno bisogno di ammazzare la gente. Se qualcuno bestemmia il loro Dio cristiano, sì, vabbè, oggi non ammazzano più perché milioni di eroi hanno combattuto contro il cristianesimo, però hanno bisogno di ammazzare la gente perché hanno terrore che la gente riconosca qual è il loro Dio. E questo vale anche per i musulmani. I musulmani hanno il terrore che la gente manifesti la qualità del loro Dio, cioè scopra che cos'è la qualità del loro Dio. Questo è un terrore che hanno. Per questo usano l'omicidio.
Sì, ma infatti, appunto, il fatto che proprio siano sempre lì nella ripetizione dell'omicidio, che poi alla fine è l'unica pratica consentita all'interno del monoteismo, esatto, cioè che è quella della cancellazione, quella proprio della soppressione fisica, della soppressione intellettuale, della soppressione proprio psichica delle persone. Perché noi ci chiediamo che siano uomini, che sappiamo che la nostra vita è molteplice, abbiamo il bisogno di avere una religione come quella del monoteismo, che ci insegna solo la cancellazione e la soppressione delle cose? Perché dobbiamo avere il monoteismo che ci impedisce di percepire le cose, di viaggiare, di conoscere? E perché ci pone sempre nella condizione di essere prevenuti di fronte a qualsiasi cosa? Noi diciamo dobbiamo conoscere. E questi racconti mitologici, questi neofici, si fanno comprendere questo, che anche la divinità compie questo, e che la divinità compie un qualcosa che anche l'uomo può fare. Di conseguenza dice: non esiste differenza tra l'uomo e il Dio, gli dèi, perché anche l'uomo è un Dio. E il fatto, appunto, che poi queste divinità siano anche in conflitto è una dimostrazione che la vita, appunto, è molteplice, che
contraddizione,
la vita è anche scontro, certo, ma soprattutto non è una distruzione totale, cioè implica sempre che la mia divinità interagisce con gli altri e trovo un equilibrio.
Infatti,
che nessuno all'interno di un panteon pagano distrugge un'altra divinità. Se la uccide, esiste sempre una divinità, come nel caso di Iside e Osiride, che provvede in questo senso, perché si rende conto che nulla può essere cancellato, nulla può essere soppresso, nulla può essere emarginato. Cioè, in tutte le mitologie noi abbiamo anche delle divinità più negative, eppure ci sono delle divinità che le contengono, ma non fanno la cancellazione. Anche nella mitologia nordica, che è la più lontana da quella mediterranea, esiste Loki, esiste il lupo Fenrir, però qualcuno lo incatena, cioè esatto, non lo uccide, no, ma tra l'altro per incatenarlo devono dargli addirittura la mano di una divinità in sacrificio per poterlo bloccare, cioè questo implica chiaramente che ogni cosa è uno sforzo,
si rinuncia a qualcosa per ottenere qualcos'altro, e questo è l'uomo che sa farsi lucertola, cioè, sì, tanto per avere un esempio abbastanza, cioè lucertola è disposta a sacrificare la propria coda lasciando mangiare il suo aggressore, sì, per salvare la sua vita, sì, per cui la capacità di farsi lucertola è una capacità divina, cioè cedere qualcosa per avere qualcosa.
Sì, ma lo stesso Dionisio si rende conto che la cosa fondamentale per realizzare se stesso è la materia, cioè difatti non può sfuggire anche alla morte, certo, poi logicamente c'è chi cerca di recuperarlo. Abbiamo il bellissimo caso di Orfeo ed Euridice, ad esempio, anche per quanto riguarda il discorso dei racconti che noi conosciamo a livello, diciamo, di massa in Occidente, ma lì chiaramente è sempre un qualcuno che si scontra, è sempre qualcuno che deve agire, che deve fare, e soprattutto è uno che ha acquisito capacità, perché logicamente è chi va a salvare Euridice, Orfeo, scende con la propria capacità, col saper di essere un musicista, di conseguenza vuol dire che si è esercitato, non va perché Dio gli dà una concessione, ma lui ha la capacità. Ricordiamo che Orfeo assieme a Ulisse condivide una cosa molto particolare, che il fatto di aver vinto, ad esempio, le sirene, le tentazioni. Ulisse lo vince con l'intelligenza, con l'astuzia. Orfeo vince soprattutto utilizzando la musica, cioè con la sua musica è più alta, di conseguenza sfugge a questo. Ma tutti e due si sono, diciamo, salvati, non sono morti, ma perché?
Per le proprie doti,
per le proprie capacità perché sono stati capaci di pensare o di avere, perché dalla parte Orfeo appunto ha la musica e ha uno strumento, questo suo strumento, questa sua tecnologia gli permette di sopravvivere. Ma rendetevi conto che nessuno dei due sfugge alla morte, perché sia Orfeo e sia Ulisse devono scendere nell'Ade, devono conoscere la morte. Cioè, il fatto stesso che uno potrebbe dire: ma tu che hai vinto la morte delle sirene non sei salvato. No, loro stessi devono conoscere cos'è la morte. E questo implica chiaramente che l'uomo deve percorrere tutte le esperienze, tutte le capacità. Qualsiasi cosa che l'uomo faccia gli serve per poter realizzare se stesso. Non esiste una valenza negativa, non esiste un peccato, non esiste un qualcosa che sia negativo. Esiste soltanto in negativo la sopraffazione degli altri quando è dettata da un principio divino del monoteismo. E per questo appunto bisogna ricordare questo. E poi abbiamo Dioniso, che è anche una dimostrazione ben chiara che tutti noi possiamo ribellarci alle cose che diventano rigidi, che diventano sterili, che sono ferme. Noi sappiamo che dobbiamo sempre sconfiggere ogni rigidità. E Dioniso è una delle più grandi manifestazioni della potenza della distruzione delle cose rigide. Arriva e sconquassa tutto, sovverte tutto, porta alla pazzia, porta alla follia. Ma la follia perché? Perché ci troviamo in una società in cui tutto è sclerotizzato, è standardizzato, è fisso, è bloccato. Bisogna pure intervenire e spezzare questo cerchio, questa pesantezza, questo fermo.
Prima di dar via al telefonato, parliamo di un film che è appena uscito, sì, La generazione rubata, ne avevamo già parlato. Sì. Ma siccome è nelle sale cinematografiche in questo momento, io vi invito di andarlo a vedere. Chiaramente, come al solito, io non andrò mai a vedere film di orrore cattolico perché mi fanno male. Però se volete sapere cosa servono i missionari, cioè la qualità dei missionari, e qui nel Veneto è pieno di questi criminali che si fanno passare per missionari.
È pieno anche di gente che dà i soldi ai missionari.
Affinché distruggano popoli.
E che sono responsabili quanto i missionari.
Esatto, che distruggono popoli, che distruggono persone. Andate a vedere La generazione rubata.
Sì, io voglio anche segnare un fatto che forse è una connessione che non esiste, però è significativo. Tutti quanti conoscono il regista Almodovar. Almodovar sta facendo anche lui un film su una sua esperienza di un rapporto con una struttura religiosa cattolica che fa dei danni. Stranamente doveva andare in onda un suo film, è stato cancellato all'ultimo momento. Lo sai, vero?
Sì, sì, sì.
Ecco, cioè, io posso anche pensare male, insomma, nel senso di dire sì, sei maligno. Però trovo strano che un regista, nel momento in cui comincia ad affrontare una situazione drammatica e reale,
oltretutto personale anche,
personale, che dimostra la perversità, la malvagità, la cattiveria di chi è imitazione di Cristo e di chi porta avanti il messaggio criminale di Gesù Cristo, questo regista che può anche non piacere, esatto, all'improvviso un suo film viene cancellato, sì, dalla proclamazione
e poi
televisiva.
Messo quella boiata pazzesca di Schwarzenegger che combatteva contro la bestia. Cioè, ormai Schwarzenegger ha combattuto contro extraterrestri, ha combattuto contro musulmani, terroristi musulmani, ha combattuto, insomma, fate di tutto. Ormai è andato su Marte addirittura, adesso ormai gli mancava soltanto questo, vabbè. Non so, forse qualche altro, dovranno inventarsi qualcos'altro adesso per fare di più, non so.
Sì, sì, no, ma sai, la follia del monoteismo, poi sai, c'è sempre questo discorso della fine dei tempi, dell'apocalisse, sì, di qualcosa di tragico che ci deve essere.
Non c'è più futuro, basta, sì, muoia, sì, Sansone, con tutti i famori, tu non c'è più futuro, non esiste più il mondo, sì, non esiste, sì, più, non un'altra più generazione, che te frega, saccheggia, distruggi, appropriati, fai quel cazzo che vuoi, tanto quando sei morto che cazzo hai?
Sì, ma beh, tra di, a me è divertito, ad esempio, sull'argomento, c'è stato domenica 24 novembre, l'inserto culturale del Corriere della Sera parla apocalisse, da parola al poeta, e la cosa divertente che questo poeta dice, che poi tra l'altro è un grande poeta che mi meraviglio anche perché ha scritto un libro sui pazzi, di conseguenza vabbè, forse la vecchiaia l'ha un po', vabbè, lasciamo correre, dice: Luzi rilegge il Nuovo Testamento, capitalismo, nazismo, comunismo, figli di una profezia. E il monoteismo di cosa è figlio? Cioè,
no, ma
se no, infatti dice: capitalismo, nazismo, comunismo, figli di una profezia. E l'ebraismo cos'è? L'islam cos'è? Il cristianesimo cos'è? Cioè, se la base non c'è la profezia, non c'è la rivelazione di Dio. Cioè, nel senso che logicamente questo qua, la stessa valenza negativa che ha la loro rivelazione, per loro diventa un'esaltazione. Cioè, la rivelazione cristiana è superiore, il comunismo, il capitalismo, il nazismo sono figli di una profezia, ma è una profezia negativa. Cioè, non è in se stesso che è perversa la profezia, cosa di profezia
che è perversa il
monoteismo. No, dipende sempre, sai, da che parte ti schieri.
Siamo al ridicolo. Allora, adesso noi andiamo avanti con un po' di rassegna stampa e diamo via le telefonate. Vi ricordo che nella trasmissione dalle 19 alle 20 parlerò dei fenomeni di premorte, continuerò andando avanti con il discorso sulle regioni rivelate e tutto il resto.
Sì, beh, il numero telefonico
049 700 700 e 049 700 838. Prima però di passare le telefonate, un saluto a un mio amico, un altro operaio che è venuto a trovarmi in fabbrica e che segue, non solo segue, un operaio molto anziano anche, Paolo si chiama, che non solo segue anche le trasmissioni da un sacco di tempo, ma è venuto anche in internet a scaricarsi delle pagine che gli piacevano e che cercava. E un saluto, perché mi ha fatto molto piacere che sia venuto. Oh, è un operaio anziano che però, se, in effetti, anche il nostro discorso viene molto recepito da persone che hanno vissuto, no? Che hanno un minimo di esperienza, che non da persone invece molto giovani, che invece non hanno esperienza della vita, cioè non sanno discriminare.
Infatti, anche le persone giovani hanno,
sì,
capacità.
In effetti abbiamo delle eccezioni eccezionali. A questo proposito ricordo a William che ho il dischetto che gli ho promesso sulla teoria filosofia aperta, ce l'ho qua.
Vai, Francesco. Allora, appunto,
ciao a tutti. Volevo dire che mi parlavo di sapienza greca, come chiese dimostrabile. Mi è tanta esperienza, ma so che non altri qua nel vento, a pensare di salvare il mondo quando chi ha fatto la guerra mondiale. E se abbiamo fatto carico, dopo invece ne era frega perché gli abbiamo fatto storie, e ne era frega, e ne era ascoltato per 60 anni, e ha trovato il modo per scopamagare tutti. E così ha trovato il profitto greco per dominare il mondo. E allora mi ha messo a scontrare con i preti e con mio fratello prete. E lui dice: ti sei parente, Guido. Ti vuoi padroneggiare, per cui sei uno straniero. E ti sei fascistante, cioè come fascisti, del potere della gente. Perché volete tradire l'umanità? E siete i banditi che fermano il mondo,
okay.
E siete dei pazzi perché volete coinvolto il mondo facendo contro la vostra gente, perché volete che siano sempre gli altri,
okay.
Che invece avanti non vogliamo fare come altri,
ciao.
Siamo greci.
Ciao.
Sempre un po' di guerre personali da combattere, logicamente, date anche dalla sua esperienza. Sì.
Ciao. Per me Dio è nato dopo dell'uomo. Prima è nato l'uomo e poi è nato Dio dentro alla mente baccata di qualche uomo, si è installato Dio, e sparirà quando, quando l'uomo si libera di questa cazzata, sparisce anche Dio. Mentre lo spazio rimane, non è mai nato né morto, ed è indefinito e ti abbraccia, ed è molto elastico, è elasticissimo lo spazio, ed è questo il fatto, che le cose elastiche resistono molto di quelle rigide, tese, di quelle cazzate che inventano i preti. Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao.
Beh, logicamente la rigidità è una delle caratteristiche fondamentali di ogni monoteismo, cioè proprio il fatto di essere immutabile, perché logicamente è una menzogna, e questa menzogna, da ogni verifica crolla, deve rendere le cose molto rigide. Difatti noi vediamo che tutte le società monoteistiche tendono appunto a essere immutabili, a ripetere le perversioni. Basta pensare ad esempio a un bel film che dà questa dimostrazione, è stato tipo Chocolate, non so se hai visto
Chocolate, sì
se l'hai
ce
visto.
L'ho anche in videocassetta.
Sì, esempio, questa è proprio la dimostrazione di come le persone devono sempre rimanere fedeli a un principio assoluto, a un qualcosa di immutabile, non perché l'hanno scelto, perché gli è piaciuto, perché è stato proposto, perché l'hanno elaborato, l'hanno costruito, l'hanno stratificato, no, perché esiste una rivelazione che impone alle persone che devono sempre adeguarsi a una struttura rigida. Il monoteismo pretende sempre questo, impone sempre questo, cioè difatti quando parliamo di fondamentalismo, perché proprio si prendono delle fondamenta nel senso che diventano qualcosa in cui non si può più spostare, è proprio questo, cioè la capacità di spostarsi, di conoscere, di mutare, di trasformarsi, di osservare, di conoscere cose nuove, appartiene soltanto a una visione non monoteistica, perché il monoteismo impone anche di non osservare niente, di non conoscere niente, perché tu devi vivere nell'attesa della fine del mondo, dell'apocalisse, del giudizio universale. Tutto quello che avviene è sempre insignificante, proprio perché nel monoteismo esiste l'incapacità, la fragilità nel riuscire di affrontare l'esistenza, in quanto non siano risposte, siano solo imposizioni, in quanto non si è capace di comprendere la realtà della vita, e di conseguenza si deve impedire di vivere. E il monoteismo è sempre rigido per questo il monoteismo crolla appena una persona ha la capacità di comprendere e scegliere di agire, scegliere di conoscere, scegliere di affrontare, sceglie di vivere.
Hai letto, Francesco, la notizia, la CEI indica come ci si può sbattezzare?
Sì, ho letto qualcosa.
In realtà hanno dovuto farlo perché ormai la cosa stava diventando un po' pesante, perché in effetti il battesimo è una violenza e le persone, qualche persona pensa anche di sbattezzarsi. In realtà la CEI ha preso due piccioni con una fava, cioè da un lato consente alle persone di sbattezzarsi, dall'altro lato costruisce un registro per schedarle.
Sì, ma
cioè, questo è il discorso centrale, Cioè non è tanto che la CEI è buona perché ti dice ti posso sbattezzare, ma è costruire una schedatura delle persone che si vogliono sbattezzare. Poi,
ma significa sempre riconoscere un'autorità, cioè
sì,
nel senso,
esatto,
che mi rivolgo sempre a te che hai il potere per dire che non voglio essere.
Il problema del battesimo per noi è che è una violenza fatta sui bambini, cioè è una violenza al pari dello stupro, è un marchio che si mette sui bambini, come la circoncisione, come l'infibulazione, come tutta una serie di pratiche che sono religiose. Quelle pratiche religiose dove i bambini non possono discriminare, non possono dire la loro, è in realtà una violenza che si fa sui bambini, perché un conto è che uno si battezzi a 20 anni e un altro conto è che si costringa un neonato ad essere battezzato, perché si costringe la famiglia a stuprarlo in modo di metterlo in ginocchio e costringerlo a pregare. È una violenza alla pari dello stupro, che poi venga messa per legge, questo è un altro discorso, cioè che la Costituzione riconosca il concordato per cui i cattolici hanno il diritto a questo tipo di comportamenti, e questo è un altro discorso, cioè questo non anela il fatto che questa sia una violenza psichica fatta al bambino, una violenza al pari dello stupro, cioè ha lo stesso valore. Il fatto di sbattezzarsi significa innanzitutto riconoscere, come dice appunto Francesco, un'autorità, ma significa non venir meno la violenza subita, perché non è semplicemente il fatto che uno viene battezzato, ma che viene anche inquadrato e strutturato all'interno della società, all'interno del cristianesimo, per cui viene privato degli strumenti per affrontare la vita civile e educato in questo modo, e questa è una porcata. Cioè quello che devono fare i cattolici è quello di Moarga di stuprare i bambini.
Sì, anche perché appunto, pronto, chiaramente questo viene visto come una concessione, come una loro volontà.
Salve, io mi dimentico. Pronto?
Sì?
Aspetta che bacio la radio.
Sì.
Ecco. Niente, mi vuoi a... siccome ho appena sentito un discorso che non mi piace, mi è la prima volta che siamo in radio.
Ciao. No, mi non capisco perché diciamo in radio su discorsi che non vi piace. Poi si perde, ascoltate Radio Maria, ascoltate altri. Quello che mi non voglio è la violenza dei cristiani sulle persone, il dominio dei cristiani sul sistema sociale. Quello che io voglio è l'applicazione del dettato costituzionale. Ma che cazzo lo fa fare? Mi ha messo discorsi che non vi piace. È ovvio che siamo pagani politisti, diciamo che il Dio padrone non esiste perché è una porcheria, diciamo che il Gesù dei cristiani è un porco assassino, un criminale, un delinquente, un figlio di puttana, un pezzo di merda. Vado avanti con l'elenco, Francesco, vado avanti con l'elenco per mezz'ora. Vi sto dicendo che quello che fate è contro il sistema civile, contro le leggi, contro la vita civile. Vi sto dicendo che il cristianesimo è solo un'organizzazione di truffa, ve l'ho dimostrato. Che cosa volete telefonare qui? È chiaro che sentirete sempre esattamente le stesse cose, in forma diversa, in fatti e avvenimenti diversi, ma sentirete sempre le stesse cose. Andate a Radio Maria che sicuramente vi diranno che mettersi in ginocchio e stuprare i bambini è un'ottima cosa, ma certo che ve lo diranno, perché è l'unica cosa che sanno fare. Allora, per piacere, ascoltatevi Radio Maria. Sarete consolati nella vostra attività di stupratori di bambini. Sarete tranquilli nell'aver messo vostro figlio in ginocchio, di averlo privato degli strumenti per affrontare il sistema sociale, di averne fatto un uomo che affronta le contraddizioni della vita. Ecco, voi sarete consolati dal non aver fatto questo, di aver distrutto i vostri figli. Cosa volete venire a questa trasmissione? È chiaro che questa trasmissione vi dice che l'uomo può essere un Dio se si ha proprio degli strumenti per affrontare la vita, che può essere responsabile di se stesso, che deve chiamare le cose con il loro vero nome, che deve guardare al mondo come un insieme di idee, un insieme, un crogiolo di vita, un pullulare di vita nella quale immergersi, vivere, affrontare contraddizioni. Questo sentirete a questa trasmissione, non cose da Radio Maria.
Sì, ma poi trovo veramente assurdo anche dal punto di vista proprio psicanalista il fatto che uno chiami, sì, e se a me non piace
come...
Ciao,
dimmi tutto.
Saluto anche Francesco.
Ciao.
Ascolta, mi sta attento che voi mettete questo crocefisso dappertutto.
Sì.
E fuori col discorso, stai a sentire, che viene fuori col discorso che è una cultura. Ma qua, io ora penso, dico, ma qua è la cultura, chi era fatta questa cultura del crocifisso? Brusando gli eretti, chi ha fatto la cultura?
E anche la gente normale.
Vero?
Sì.
E ora, perché vuoi mettere il crocifisso dappertutto? Perché è una cultura?
Per poter continuare a brusare persone.
Appunto, e dopo, volevo dirvi, anche a noi, mi di una certa età, anche se mi ribellavo, adesso la chiesa è sbattita, no? Mi, quando che sei nato a Metosa, all'ospedale, noi voleva che la portasse fuori dall'ospedale perché dovevo battezzarla.
È vero?
Ho fatto una lotta tremenda.
Mamma mia.
Te l'hai capito?
Sì, sì, immagino.
Perché non dovevo portarla fuori dall'ospedale senza averla battezzata.
Sì, ma è vero, sai, Cesarina?
Pazzesco. Sì, è vero.
E dopo, sta attento, dopo...
Questa Cesarina che a me addirittura...
Non te potevi, scusami un attimo.
Sì, vai tranquilla.
E dopo non te potevi, si dovevano andare a scuola, te dovevi per forza battezzarli.
Sì.
Perché voleva i certificati di tutto, no, a quel tempo. E noi altri eravamo pagane, perché non andavamo a prendere la benedizione del prete, venivo fuori dall'ospedale.
Mamma mia.
E difatti mia mamma, che è morta di parto nel 42 a 32 anni da sera a mattina, mi aveva fatto a messa perché è morta pagana, perché magari ci vuoi oggi santi.
Vabbè, sapevano come umiliare le persone, vero?
Ecco, e ora dico, mi sono stata mandata fuori perché ieri costretta una volta a andare in chiesa, non
certo.
Andavo, tante volte mi mandava in chiesa e andavo a camera del lavoro, e le volte che ieri costretta a andare, perché te avevi a camicetta un fiaco, quei mesi maniche, non quei maniche lunghe, e ti mandava fuori da chiesa perché ti eri nascostumata.
Sì, è vero. Bravo.
Ecco, e adesso, come mai che adesso queste robe, se prima era valide, perché adesso non è più valide?
Perché devono sottomettere le persone in altro modo, bella.
E voi, sempre prevaricare.
Sì.
Vi saluto.
Ok, ciao.
Ciao.
Io devo chiudere qui la trasmissione, però, Francesco.
Sì, vabbè, chiudiamo. Siamo
sì, perché dopo, siccome pretenderei anche degli altri la puntualità, speriamo che loro mantengano la puntualità, visto che non sono ancora arrivati. Fai, Francesco?
Sì, io saluto tutti quanti. Chi vuole seguire la trasmissione, ricordiamo che c'è internet e sono le varie gruppi di discussione su cui uno si può iscrivere, può collaborare, può dibattere. Ci sentiamo giovedì prossimo e saluto tutti quanti gli ascoltatori.
Parto subito immediatamente con la pubblicità e vi do appuntamento per le ore 19, naturalmente spero puntuali.